Buongiorno a tutti dalla redazione di WineNews.tv. Oggi è martedì 3 maggio 2022 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dalle pagine del Sole 24 Ore, con la pandemia che dimezza i ricavi di hotel e ristoranti, così Enrico Netti. Nel 2020 il fatturato è calato del 45%, mentre il valore aggiunto segna un meno 53,6%. A nord-ovest la flessione più grave, nel sud e nel nord-est, mancati incassi al 42%. Un taglio netto del 44,9% rispetto al 2019, annata record per il turismo. A tanto ammonta la perdita di fatturato per hotel e ristoranti, mentre il valore della produzione si è ridotto del 40% e il valore aggiunto ha subito una flessione del 53,6%. Per finire, il personale segna una flessione del 12,5%. Questi dati che emergono dall'osservatorio sui bilanci 2020 delle SRL realizzata dal Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, scandagliando i bilanci di un campione di poco più di 46.000 aziende del settore. Se si guarda alla media delle SRL nazionali, nello stesso anno il fatturato ha visto un calo dell'8,5%. Secondo i commercialisti, questa fotografia non fa che confermare la dura situazione in cui si dibatteva l'industria dell'ospitalità, mentre i ristori varati dal governo hanno avuto un effetto limitato perché non sono stati in grado di contenere il calo del valore della produzione né l'abbandono degli addetti che molto spesso hanno scelto di lavorare in altri settori. Scorrendo i dati emergono i profondi contraccolpi che hanno scosso il comparto alberghiero dopo un 2019 da record. Il settore ha visto un arretramento dei ricavi del 52,3% e la perdita di oltre un quinto del personale. Le cose sono andate relativamente meglio nel segmento dei pubblici esercizi, dove c'è stato un meno 39% del fatturato e l'8,5% degli addetti in meno. Le conseguenze più dure si sono abbattute sugli hotel, meno 55,7%, e su altre strutture ricettive, compresi gli alloggi per le vacanze, meno 29%, male per ristoranti e attività di ristorazione mobile, meno 39,9%, bar e simili, meno 38,3%, e catering, meno 36,7%, mentre il comparto delle aree di campeggio, meno 28,8%, registra il calo più contenuto. Sulla stessa pagina, da oggi via Cibus 2022 con 3.000 espositori e 2.000 buyer dall'estero. In vetrina 1.000 nuovi prodotti, attesi 70.000 operatori professionali. Per crescere in questo 2022, l'agroalimentare Made in Italy dovrà puntare tutte le sue carte sull'export. Dopo il record di 52 miliardi messo a segno nel 2021 e con i primi 2 mesi di quest'anno che hanno visto le esportazioni crescere del 22%, le imprese cercano di esorcizzare i venti di recessione e la crisi dei consumi interni, guardando sempre di più ai mercati internazionali, gli unici oggi in grado di garantire marginalità soddisfacenti e una crescita delle vendite a volume. È per questo che gli occhi degli operatori questa settimana sono puntati su due importanti fiere dell'agroalimentare, Cibus a Parma e Macfrutta a Rimini. Alla 21ª edizione di Cibus, che si è aperta oggi, sono attesi numeri da pre-pandemia: 3.000 aziende espositrici, 1.000 nuovi prodotti in vetrina, 70.000 operatori professionali e il ritorno di 2.000 buyer esteri. Mancheranno i russi, naturalmente, e i cinesi bloccati dai lockdown, ma non il resto dei paesi asiatici che avevano dovuto saltare l'edizione 2021. Fiera di Parma fino a venerdì ospiterà un'area speciale dedicata all'Horeca e all'Innovation Corner, con i 100 prodotti più innovativi selezionati da una giuria di esperti. All'inaugurazione di Cibus oggi ci saranno anche il ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, e il sottosegretario degli Affari Esteri, Manlio Di Stefano. Restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore, quelle dedicate proprio al food, con le pagine dei rapporti. Il magazzino Italia ripenserà rotte e tipologie delle forniture. Autosufficienza per il grano duro, scrive Micaela Cappellini, e carenza per il grano tenero. Ma l'autarchia è un'utopia, il futuro è l'integrazione maggiore con l'Europa per aumentare la coltivazione di proteine vegetali. Frascarelli di Ismea dice: la nostra vocazione resta quella di paese trasformatore ad alto valore aggiunto. Sulla stessa pagina, l'intervista a Luigi Cattivelli, direttore del centro ricerca CREA, la genomica può dare risposte al nostro deficit. Il problema: nella UE le tecnologie di frontiera sono equiparate agli OGM e dunque sono vietate. Ancora dalle pagine di Food, Bruxelles attinge ai fondi della PAC per fronteggiare i nuovi scenari di crisi. La Commissione è pronta ad autorizzare il trasferimento dei finanziamenti dai programmi di sviluppo rurale fino a un massimo del 5% al capitolo degli aiuti diretti da indirizzare ai settori più colpiti dagli effetti del conflitto russo-ucraino. Già in marzo era stato varato un primo pacchetto di aiuti, tra cui lo sblocco delle semine sui terreni a riposo. 500 milioni di euro della riserva. La riserva anticrisi della PAC è una misura autofinanziata da pagamenti diretti agli agricoltori, oltre i 2.000 euro all'anno. Restiamo sulle pagine dei rapporti Food del Sole 24 Ore. La guerra entra nel carrello, torna la spesa low cost. Meno pesce, più carne in scatola, legumi e mortadella, il consumatore diventa più prudente, i marchi top arretrano del 4%, scrive Chiara Bussi. A marzo le vendite di pesce fresco nei supermercati e ipermercati sono diminuite del 18% rispetto allo stesso periodo del 2021, quelle di formaggi del 4,9%. Sono tornati i prodotti a minore costo unitario come pasta, riso, pane sostitutivi, legumi in scatola e secchi. L'acquisto di carne in scatola è aumentato del 20%. Tra gli affettati sono in calo prosciutto crudo e bresaola a vantaggio di salame e mortadella. La guerra che si sta consumando da oltre 2 mesi tra Russia e Ucraina entra, come mostrano i dati Nielsen IQ, anche nel carrello della spesa, che diventa più sobrio. Un nuovo shock dopo la pandemia che inizia ad avere le prime ripercussioni sulle modalità di acquisto. Il consumatore in questi tempi incerti diventa più cauto, razionale e prudente. Se può, si concede ogni tanto il lusso del cibo fuori casa, non rinuncia agli acquisti domestici, ma si limita a ciò che può permettersi, attento al rapporto qualità-prezzo e va alla ricerca di prodotti di cui si può fidare. Dietro le quinte c'è uno scenario che ancora una volta cambia. Con il conflitto in Ucraina, i prezzi delle materie prime hanno registrato nuovi aumenti, causando difficoltà di approvvigionamento e una fiammata dell'inflazione, che a marzo ha raggiunto un tasso del 6,5%, il livello record dal 1991, e ad aprile, secondo le stime preliminari dell'Istat, dovrebbe attestarsi al 6,2%. Qualche numero a suffragio di questa situazione: 52% è la quota di consumatori prudenti in Italia, restano alla finestra in attesa di capire i prossimi sviluppi e valutano attentamente ogni acquisto. A marzo l'inflazione ha raggiunto il tasso del 6,5%, il livello più alto dal 1991. Ad aprile, secondo le prime stime, dovrebbe attestarsi al 6,2%. Ancora l'ultima dalle pagine del Sole 24 Ore: l'Africa rischia già oltre il 40% dell'import di grano. Il continente dipende anche dalle forniture di Russia e Ucraina, difficile sostituirle in tempi rapidi con arrivi più cari da altre parti del mondo. Un altro dato interessante: 3,7 miliardi gli acquisti in dollari di grano tra il 2018 e il 2020 effettuati dai paesi africani in Russia, pari al 32% delle importazioni complessive. USA, Canada, Argentina e alcuni paesi europei potranno sostituire parte delle importazioni dall'Ucraina, ma a un costo più elevato. L'ONU denuncia: nel solo Corno d'Africa 14 milioni di persone stanno già soffrendo la fame per la siccità. In taglio basso cresce l'allarme appunto sulla siccità, sensazioni, costi fuori controllo. L'impatto economico raccontato da Chiara Bussi: l'emergenza costa all'Italia 1,4 miliardi annui, senza interventi tra 80 anni si salirà a 8,9 miliardi all'anno. Lasciamo adesso le pagine del Sole 24 Ore e andiamo su quelle di Affari e Finanza, l'inserto economico di Repubblica. Si parla di fiere, a Cibus la carica dei 1.000 nuovi prodotti, l'industria punta su Giappone, Cina e Golfo, il salone internazionale dell'agroalimentare italiano, raccontato da Vito De Ceglia. Da oggi al 5 maggio circa 2.000 top buyer stranieri torneranno nel quartiere fieristico di Parma, tranne i russi. Il Made in Italy avanza e si adegua alle esigenze dei consumatori dopo la pandemia. Ancora dalle pagine di Affari e Finanza, contro l'Italian Sounding c'è la blockchain. Così una delle più importanti novità di Cibus, la tecnologia a disposizione delle aziende, ma anche i piani di sviluppo per i consumi fuori casa, oggi l'inaugurazione con il ministro Patuanelli. Si parla ancora di food, sempre su Affari e Finanza, l'export per combattere i costi a pochi giorni dal Cibus. Le aziende devono fare i conti con l'inflazione che corre, eppure l'anno era iniziato bene. Anche qui qualche numero: la classifica dell'export made in Italy vede in cima la Germania, dove nel 2021 sono stati esportati oltre 6 miliardi di euro di agroalimentari, con una crescita del 7% sul 2020, poi gli Stati Uniti con 5,48 miliardi di euro e una crescita a doppia cifra, più 14%, sul terzo gradino del podio la Francia, con più di 4 miliardi e mezzo di euro di Made in Italy importato, in crescita del 7,7%. A seguire Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Spagna, Belgio, Canada ed Austria. Sulla stessa pagina, in taglio basso, alimentare è la seconda industria, bene Germania e USA, con 155 miliardi di fatturato. Segue solo il comparto metalmeccanico. Le vendite all'estero sostengono i bilanci, cresce il mercato interno. In chiusura, andiamo sulle pagine del Corriere della Sera. La cerimonia nelle distillerie, anche in diretta streaming, saranno consegnati il 7 maggio alle 11 presso le distillerie Nonino, a Ronchi di Percoto, provincia di Udine, i premi Nonino edizione del 45esimo anno più 2. Il premio torna in presenza dopo i rinvii del 2020 e del 2021. Con David Almond, vincitore del premio internazionale, saranno premiati i filosofi Nancy Fraser e Mauro Ceruti, maestri del nostro tempo, e il progetto Affido Culturale dell'impresa sociale con i bambini. La cerimonia si potrà seguire, come detto, in streaming dalle 12.15 su grappanonino.it. Infine, sulle pagine delle buone notizie, l'inserto del martedì del Corriere della Sera, Autismo e lavoro, il modello Pizza Out che ora fa scuola in Italia e in Europa, nell'articolo di Rosella Redaelli, un nuovo locale a Monza dopo il successo del primo e poi un franchising da replicare guardando al futuro. Sulla stessa pagina, migliaia di pasti e docce, abiti, cure, la pandemia non ci ha fermati. Dal 1959 lo storico servizio dell'Opera San Francesco, la risposta all'emergenza e la forza dei nuovi volontari, scrive Luca Bergamin. E chiudiamo poi con un reportage fotografico raccontato da Paola D'Amico, scatti di solidarietà, l'altra faccia della guerra. E qui ad esempio ci portano in Polonia, dove una palestra diventa un magazzino di smista per il cibo dei bambini, mentre un cuoco volontario rumeno cucina 20 grammi di pasta nel centro di transito in un hotel, mentre un panificio di Odessa sforna tutti i giorni forme di pane con l'emblema nazionale del tridente. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.